Sabato 17 ottobre, 28ª settimana del tempo ordinario. Sant'Ignazio di Antiochia. Prima lettura. L'Apostolo Paolo sa che tutto è dono di Dio. Anche la sapienza e l'intelligenza per entrare nelle profondità del mistero di Cristo Gesù, conoscenza e conoscenza nello Spirito Santo, sono dono di Dio. Ecco come l'Apostolo si rivolge ai Corinzi. Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a me e ad Apollo, per vostro profitto, perché impariate dalle nostre persone a stare a ciò che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Prima Corinzi 4, 6, 7. Anche l'Apostolo Giacomo professa la medesima fede. Non ingannatevi, fratelli miei carissimi. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. Giacomo 1, 17, 18. Se tutto discende dal cielo, tutto al cielo va chiesto. Chi deve chiederlo? Ognuno deve chiederlo per se stesso e per amore verso il corpo di Cristo, per tutto il suo corpo. Il Papa deve chiederlo per se stesso e per tutta la Chiesa. Il Vescovo per se stesso, per tutta la sua diocesi, per tutta la Chiesa. Il parroco per se stesso, per la sua parrocchia, per la diocesi di appartenenza, per tutta la Chiesa. Ognuno in relazione al suo ministero che esercita deve chiederlo per tutti coloro ai quali presta il suo servizio. Un professore di università per tutti gli alunni che frequentano la scuola nella quale lui insegna. Gesù non solo prega per gli apostoli che sono nel cenacolo, preghi il Padre per tutti coloro che un giorno, per la loro parola, avrebbero creduto in Lui. Quella di Gesù è una preghiera che va non soltanto meditata. Ognuno dovrebbe fare la sua propria preghiera. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che Tu mi hai dato, perché sono Tuoi. Tutte le cose mie sono Tue, e le Tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più del mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a Te. Padre Santo, custodiscili nel Tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel Tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a Te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stesse la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la Tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che Tu li tolga dal mondo, ma che Tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La Tua parola è verità. Come Tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come Tu, Padre, sei in me e io in Te, siano anch'essi in noi, perché il mondo crede che tu mi hai mandato. Giovanni 17, 9, 21. Anche per Pietro Gesù prega, perché la sua fede non venga meno. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, confermi i tuoi fratelli. E Pietro gli disse, Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose, Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Luca 22, 31, 34. Oggi l'Apostolo Paolo prega per gli Efesini. Pregando per gli Efesini prega per ogni altro discepolo di Gesù e per ogni uomo. Continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Ogni discepolo di Gesù, senza alcuna interruzione, sempre deve chiedere al Signore per se stesso, per tutto il corpo di Cristo, per ogni altro uomo, una più perfetta conoscenza del mistero di Gesù Signore. Perché è necessaria questa più perfetta conoscenza del mistero di Cristo Gesù? Perché è dal mistero di Cristo Gesù che si sprigiona la luce per conoscere ogni altro mistero. Se il mistero di Gesù Signore non è conosciuto, nessun altro mistero potrà essere conosciuto. Parleremo sempre dell'ignoranza del mistero e le nostre parole sono parole povere, misere, senza alcuna vera scienza in esse. Leggiamo Efesini 1, 15, 23. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti gli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha posto alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Ecco una verità di Cristo Gesù che oggi sembra essersi oscurata nella mente dei cristiani. Il capo della Chiesa è Cristo Gesù. Non è Gesù che si è fatto capo della Chiesa, ma è il Padre che lo ha fatto. Ora, se è stato il Padre che lo ha innalzato come capo di tutta la Chiesa, ci potrà essere vera confessione di Dio se questa sua decisione non viene rispettata? Tutti infatti gli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Pensare ad una chiesa di fratelli che camminano insieme si può, anzi si deve, ma è giusto che i fratelli sappiano che il loro capo è Cristo. Cristo è capo non per sua scelta e non per nostra elezione. Se fosse per sua scelta o per nostra elezione potremmo anche rifiutarlo. Lui è invece nostro capo perché così è stato stabilito dal Padre con decreto eterno. L'ecclesiologia è cristologia, ma la cristologia è purissima teologia. Senza la vera teologia non abbiamo la vera cristologia, e senza la vera cristologia mai potremmo avere la vera ecclesiologia. Edificare un'ecclesiologia senza vera cristologia e senza vera teologia significa edificare la Chiesa sulla sabbia. Oggi il cristiano appare più un costruttore sulla sabbia con la sabbia e non un costruttore sulla dura roccia con la dura roccia. Ognuno sentiva un conferenziere che diceva all'assemblea che lo ascoltava: ho perso circa 10 anni a costruire su questa via, ora costruirò su quest'altra via. Di cosa non si accorgeva questo conferenziere? Che ancora una volta la via sulla quale aveva deciso di costruire era più sabbia della sabbia che lasciava. Così facendo migliaia e migliaia di anime si perdono, perché i costruttori hanno deciso di costruire sulla sabbia. Sempre si costruirà sulla sabbia, se non si costruisce la cristologia sulla più santa cristologia e la più santa cristologia sulla più santa teologia. Lettura del Vangelo. Oggi Gesù stipula un vero patto, sigla un contratto al quale lui si obbliga. Le clausole di questo patto o contratto non sono molte, sono appena 2. Prima clausola: se tu uomo mi riconoscerai davanti agli uomini, io ti riconoscerò davanti agli angeli di Dio. Significa che Gesù dinanzi agli angeli di Dio attesterà per noi e gli angeli di Dio ci porteranno nelle dimore eterne. Seconda clausola: se tu uomo mi rinegherai davanti agli uomini, anch'io ti rinnegherò davanti agli angeli di Dio. Cosa significa confessare Cristo Gesù e cosa significa rinnegarlo? Confessarlo significa riconoscerlo come il nostro Salvatore, Redentore, grazia, verità, vita per noi. Significa edificare la nostra vita in Lui, vivendola con Lui come il suo vero corpo, al fine di edificare sulla terra il suo vero corpo. Chi sulla terra vive in Lui, con Lui, per Lui, ascoltando la sua voce e facendo la sua volontà, da Lui sarà riconosciuto davanti agli angeli di Dio e gli angeli di Dio lo porteranno nella casa del Padre suo. Se sulla terra rinneghiamo Lui, il suo corpo, la sua Chiesa, vivemo la nostra vita per noi stessi, non per Lui, Lui ci rinnegherà davanti agli angeli di Dio e gli angeli di Dio non potranno portarci nel regno eterno del Padre. Sono queste le condizioni che ci suppone perché noi entriamo o non entriamo nel regno eterno del Padre suo. Oggi queste condizioni sono state abrogate dall'uomo. Oggi l'uomo dice contro la verità di Cristo Gesù che il Padre tutto accoglierà nel suo regno eterno. Questo pensiero dell'uomo non solo nega tutta la cristologia, rinnega anche tutta la rivelazione. Il Dio che oggi molti cristiani dicono di adorare è un Dio pensato da loro, non è il Dio che si è rivelato a noi. Il Dio pensato dall'uomo è in tutto simile al vetro d'oro che i figli di Israele sono fabbricati presso il monte Sinai. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. È una purissima questione di fede. Possiamo anche non credere in questa parola. Il suo compimento non dipende però dalla nostra fede in essa. Il compimento avviene perché Gesù l'ha proferito questa parola. Il cielo e la terra passeranno, dice Gesù, ma le mie parole non passeranno mai. Esse si compieranno tutte sulla terra e nei cieli. Leggiamo il testo di Luca 12, 8-12. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. La vita del discepolo di Gesù nel mondo sarà piena di persecuzioni. Ecco qual è stata la vita dell'Apostolo Paolo. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto un naufragio, ho trascorso un giorno e notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericolo di fiumi, pericolo di briganti, pericolo dai miei connazionali, pericolo dai pagani, pericolo nella città, pericolo nel deserto, pericolo sul mare, pericolo da parte dei falsi fratelli. Disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, fredde e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole che anch'io non lo sia, chi riceve scandalo che io non frema, secondo Corinzi 11, 23, 29. Anche dinanzi ai tribunali saremo portati, Gesù ci rassicura, nei tribunali saremo assistiti dallo Spirito Santo. Sarà Lui a suggerirci cosa dobbiamo dire, sarà Lui a parlare per bocca nostra. Perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Ecco, ci viene ancora in aiuto l'Apostolo Paolo. Ecco come lo Spirito Santo parla per mezzo della sua bocca. Con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse: fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza. Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli disse: Dio percuoterà te, muri imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi? E i presenti dissero: osi insultare il sommo sacerdote di Dio? Rispose Paolo: non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote. Sta scritto infatti: non insulterai il capo del tuo popolo. Paolo, sapendo che una parte era dei Sadducei e una parte dei Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti. Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. I Sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi dal prete dei farisei si alzarono in piedi e protestarono dicendo: non troviamo nulla di male in quest'uomo, forse uno spirito o un angelo gli ha parlato. La disputa si è accesa a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu mi dia testimonianza anche a Roma. Atti 23, 1, 11. Noi non sappiamo cosa dire. Lo Spirito Santo lo sa e mette le giuste parole sulla nostra bocca. Vergine fedele, fa che ogni discepolo di Gesù crede in ogni parola che è uscita dalla bocca del loro Maestro. Dalla fede nella parola di Gesù e la pace del cuore e della mente, e anche la serenità per compiere il nostro quotidiano ministero di testimone del crocifisso che è risorto. Amen.